La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Signore, e si colloca come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi tempi e momenti e aspetti. I tre brani biblici di questa solennità ripropongono la realtà divina della Trinità. La prima lettura propone la sapienza creatrice nella tradizione cristiana, che è stata riletta come simbolo del Cristo, per mezzo del quale tutto è stato fatto e senza del quale nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Paolo, nella seconda lettura, che è il capolavoro teologico, cioè la lettera ai Romani, dichiara direttamente la presenza della Trinità nella storia della salvezza. Infatti, Gesù Cristo ci rappacifica con Dio Padre, il quale riversa nei nostri cuori l'amore che è lo Spirito Santo. La Trinità è quindi alla radice della creazione e della salvezza, o per meglio dire, di questo progetto divino che è salvezza, quindi riscatto dell'uomo dal peccato e di comunione con Dio. Questa Trinità penetra il cosmo e la storia. A questo punto appare davanti a noi la prima pagina, la pagina evangelica di Giovanni, tratta dei discorsi di Gesù nell'ultima cena, è il brano evangelico appunto. E come è noto, Gesù in quella notte pronuncia per ben cinque volte una promessa dal contenuto costante, il dono dello Spirito Santo. Soffermiamoci un po' di più sul brevissimo passo evangelico di Giovanni, proposto, come dicevo, dalla liturgia odierna. Passo che può essere considerato come una finestra appena socchiusa, ma preziosissima, che ci permette di dare uno sguardo all'interno del mistero ineffabile di Dio, Trinità d'amore. Difatti, nel brano evangelico, Gesù è l'unico che parla in prima persona e parla del Padre, di se stesso e dello Spirito. Tutto quello che il Padre possiede è mio, affermazione ardita, che solo Gesù può dire. Affermazione ardita e tuttavia umilissima. Se il Figlio può dire che tutto ciò che il Padre possiede è suo, è solo perché l'ha ricevuto. L'intima relazione tra il Padre e il Figlio è nell'ordine dell'amore e del dono, non della pretesa e del vanto. La centralità di Gesù, figlio divenuto uomo, è da sottolineare se vogliamo capire veramente qualcosa di Dio. Il Padre non è accessibile che al figlio e nella umanità del figlio. In lui, nel figlio, concretamente nella sua persona e nella sua esistenza storica, i santi direbbero, come per esempio Teresa d'Avila, nella sua sacratissima umanità, ci permette di arrivare a Dio, ce lo rende vicino, raggiungibile e conoscibile. E in questo modo Gesù, nella sua umanità, ci mostra tutto il volto del Padre, inconoscibile. Gesù parla anche dello Spirito, della sua figura e della sua funzione. Lo Spirito guiderà i discepoli alla comprensione della verità tutta intera, assisterà la comunità nel difficile compito di unire la fedeltà al Cristo e la novità dello Spirito, la memoria al rinnovamento. Potremmo dire che lo Spirito riprende nel suo venire tra noi il medesimo atteggiamento assunto dal Figlio, che non è venuto a dire parole sue, né a cercare una gloria propria, ma a raccontare ciò che ha udito dal Padre. Allo stesso modo si comporta lo Spirito nei confronti di Gesù. Mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo manifesterà. Con una precisazione, l'insegnamento dello Spirito è un guidare verso e dentro la pienezza della verità, tutta la verità, dice il brano evangelico. Tale è il senso dell'espressione greca. Dunque una conoscenza interiore, progressiva e personale. Ma è anche detto che lo Spirito rivelerà le cose future. Ciò però non significa che lo Spirito ci rivelerà la cronaca dell'avvenire, ma che ci aiuterà a fare una lettura della storia presente alla luce della sua conclusione, cioè alla luce della storia di Gesù, che è lo svelamento del futuro. Se leggessimo la storia chiusi nel presente, dovremmo concludere che l'amore è sconfitto, è morto, sepolto. Daremo ragione al mondo e torto a Gesù, ma se leggiamo la storia alla luce della sua conclusione, cioè alla luce del giudizio di Dio già avvenuto in Gesù, allora possiamo concludere che la carta vincente, anche se ora è smentita e crocifissa, è proprio l'amore. E vivendo in questo modo, esattamente come è vissuto Gesù, che la comunità cristiana diventa la contropartita, cioè noi, comunità cristiana di oggi, diventiamo la contropartita terrestre, visibile e leggibile della Trinità. Basti pensare alla Chiesa, comunità, grande comunità umana inserita nella storia, alla famiglia, comunità d'amore, l'unità nella diversità. Basti pensare alla comunità d'amore e alla relazione d'amore che i santi hanno vissuto nel loro intimo. E ci hanno detto che il mistero della Trinità e della Trinità d'amore è un mistero vicinissimo che si può sperimentare per grazia divina. Si pensi a Elisabetta della Trinità, una ragazza che entro a 21 anni tra le carmelitane scalze di Digione nel 1901, era nata nel 1880 e morirà nel 1906. Quindi è stata 5 anni al Carmelo di Digione. Beatificata da Giovanni Paolo II, è una delle figure più note della spiritualità contemporanea, perché ha fatto l'esperienza di Dio Trinità d'amore, trasmessa nei suoi scritti, densi appunto di dottrina della comunione, della sua comunione di vita con le tre persone divine. Umile, pura, ricca di intelligenza, aperta a tutte le bellezze della grazia, dotata, ecco, di senso artistico, era una musicista, compositrice. Alla scuola di Paolo, di Teresa d'Avila e di Giovanni della Croce, imparò la lezione dell'amore ai tre, secondo l'espressione a lei cara, e insieme le leggi della corrispondenza a tale amore, aderendo, o meglio conformandosi a Cristo, in lui e per lui, si elevò alla Trinità, della quale volle essere una laudem gloriae, cioè un'anima, sono parole sue, un'anima che adora sempre, per così dire, tutta trasformata nella lode e nell'amore, nella passione della gloria del suo Dio. Questo orientamento spirituale, fondato sulla convinzione di fede dell'inabitazione divina, fu la grazia della sua vita, la grazia della coscienza, quindi questo percepire continuamente e quasi ininterrottamente l'inabitazione della Trinità, che l'accompagnò negli ultimi anni della sua vita, fortificandola e sostenendola nel periodo di martirio. E le ultime parole della sua vita, quando si spense nel novembre del 1906, furono: vado verso la luce, l'amore, la gloria. In una lettera del 1905 dava questo consiglio alla sua amica Germana de Gemeaux: ami sempre la preghiera. E quando dico la preghiera, non intendo tanto l'imporsi una quantità di preghiere vocali ogni giorno, ma quella elevazione dell'anima a Dio attraverso tutte le cose, che ci mette in una specie di continua comunione con la Santissima Trinità, così semplicemente facendo tutto sotto il suo sguardo divino. E a conclusione della sua vita scrive l'elevazione alla Santissima Trinità, che tutti conosciamo, che è appunto la sintesi della sua vita spirituale. Ecco, preghiamo con lei proprio quest'oggi questa preghiera alla Santissima Trinità, perché la Santissima Trinità continua ad abitare dentro noi e noi facciamoci casa, come dice lei, abitazione, abitacolo di questo Dio Trinità d'amore.